7. Storia di un'associazione commerciale. Fu Guido che mi volle con lui nella sua nuova casa commerciale. Io morivo dalla voglia di farne parte, ma son sicuro di non avergli mai lasciato indovinare tale mio desiderio. Si capisce che nella mia inerzia la proposta di quell'attività in compagnia di un amico mi fosse simpatica. Ma c'era dell'altro ancora. Io non avevo ancora abbandonata la speranza di poter divenire un buon negoziante, e mi pareva più facile di progredire insegnando a Guido che facendomi insegnare dall'Olivi. Tanti a questo mondo apprendono soltanto ascoltando se stessi, o almeno non sanno apprendere ascoltando gli altri. Per desiderare quell'associazione avevo anche altre ragioni. Io volevo essere utile a Guido. Prima di tutto gli volevo bene, e benché egli volesse sembrare forte e sicuro, a me pareva un inerme abbisognante di una protezione che io volentieri volevo accordargli. Poi, anche nella mia coscienza e non solo agli occhi di Augusta, mi pareva che più m'attaccavo a Guido e più chiara risultasse la mia assoluta indifferenza per Ada. Insomma, io non aspettavo che una parola di Guido per mettermi a sua disposizione, e questa parola non venne prima solo perché egli non mi credeva tanto inclinato al commercio, visto che non avevo voluto saperne di quello che mi veniva offerto in casa mia. Un giorno mi disse: «Io ho fatta tutta la scuola superiore di commercio, ma pur mi dà un po' di pensiero di dover regolare sanamente tutti quei particolari che garantiscono il sano funzionamento di una casa commerciale. Sta bene che il commerciante non ha bisogno di saper di nulla, perché se ha bisogno di una bilancia chiama il bilanciaio, se ha bisogno di legge invoca l'avvocato e per la propria contabilità si rivolge ad un contabile, ma è ben duro dover consegnare da bel principio la propria contabilità ad un estraneo». Fu la sua prima allusione chiara al suo proposito di tenermi con lui. Veramente io non avevo fatta altra pratica di contabilità che in quei pochi mesi in cui avevo ottenuto il libro mastro per l'Olivi, ma ero certo d'essere il solo contabile che non fosse stato un estraneo per Guido. Si parlò chiaramente per la prima volta dell'eventualità di una nostra associazione quando egli andò a scegliere i mobili per il suo ufficio. Ordinò senz'altro due scrivanie per la stanza della direzione. Gli domandai, arrossendo: «Perché due?» Rispose: «L'altra è per te». Sentii per lui una tale riconoscenza che quasi l'avrei abbracciato. Quando fummo usciti dalla bottega, Guido, un po' imbarazzato, mi spiegò che ancora non era al caso di offrirmi una posizione in casa sua. Lasciava a mia disposizione quel posto nella sua stanza solo per indurmi a venire a tenergli compagnia ogni qualvolta mi fosse piaciuto. Non voleva obbligarmi a nulla ed anche lui restava libero. Se il suo commercio fosse andato bene, m'avrebbe concesso un posto nella direzione della sua casa. Parlando del suo commercio, la bella faccia bruna di Guido si faceva molto seria. Pareva che gli avesse già pensate tutte le operazioni a cui voleva dedicarsi. Guardava lontano, al di sopra della mia testa, ed io mi fidai tanto della serietà delle sue meditazioni che mi volsi anch'io a guardare quello che egli vedeva, cioè quelle operazioni che dovevano portargli la fortuna. Egli non voleva camminare né la via percorsa con tanto successo dal nostro suocero, né quella della modestia e della sicurezza battuta dall'Olivi. Tutti costoro per lui erano dei commercianti all'antica. Bisognava seguire tutt'altra via, ed egli volentieri si associava a me perché mi riteneva non ancora rovinato dai vecchi. Tutto ciò mi parve vero. Mi veniva regalato il mio primo successo commerciale, ed arrossii dal piacere una seconda volta. Fu così, e per la gratitudine della stima che egli m'aveva dimostrato, ch'io lavorai con lui e per lui, ora più ora meno intensamente, per ben 2 anni, senz'altro compenso che la gloria di quel posto nella stanza direttoriale. Fino ad allora fu quello certamente il più lungo periodo che io avessi dedicato ad una stessa occupazione. Non posso vantarmene solo perché tale mia attività non diede alcun frutto né a me né a Guido, ed in commercio, tutti lo sanno, non si può giudicare che dal risultato. Io conservai la fiducia ad essere avviato ad un grande commercio per circa 3 mesi, il tempo occorrente a fondare quella ditta. Seppi che a me sarebbe toccato non solo di regolare dei particolari come la corrispondenza e la contabilità, ma anche di sorvegliare gli affari. Guido conservò tuttavia un grande ascendente su di me, tanto che avrebbe potuto anche rovinarmi, e solo la mia buona fortuna glielo impedì. Bastava un suo cenno perché accorressi a lui. Ciò desta la mia stupefazione ancora adesso che ne scrivo, dopo che ho avuto il tempo di pensarci per tanta parte della mia vita. E scrivo ancora di questi 2 anni perché il mio attaccamento a lui mi sembra una chiara manifestazione della mia malattia. Che ragione c'era di attaccarsi a lui per apprendere il grande commercio e subito dopo restare attaccato a lui per insegnargli quello piccolo? Che ragione c'era di sentirsi bene in quella posizione solo perché mi sembrava significasse una grande indifferenza per Ada, la mia grande amicizia per Guido? Chi esigeva da me tutto questo? Non bastava a provare la nostra indifferenza reciproca l'esistenza di tutti quei marmocchi cui davamo assiduamente la vita? Io non volevo male a Guido, ma non sarebbe stato certamente l'amico che avrei liberamente prescelto. Ne vidi sempre tanto chiaramente i difetti che il suo pensiero spesso mi irritava, quando non mi commuoveva qualche suo atto di debolezza. Per tanto tempo gli portai il sacrificio della mia libertà e mi lasciai trascinare da lui nelle posizioni più odiose solo per assisterlo. Una vera e propria manifestazione di malattia o di grande bontà, 2 qualità che stanno in rapporto molto intimo fra di loro. Ciò rimane vero se anche col tempo fra noi si sviluppò un grande affetto, come succede sempre fra gente da bene che si vede ogni giorno. E fu un grande affetto il mio. Allorché egli scomparve, per lungo tempo sentii come egli mi mancava, ed anzi l'intera mia vita mi sembrò vuota, poiché tanta parte ne era stata invasa da lui e dai suoi affari. Mi viene da ridere al ricordare che subito, nel nostro primo affare, l'acquisto dei mobili, sbagliammo in certo qual modo un termine. Ci eravamo accollati mobili e non ci decidevamo ancora a stabilire l'ufficio. Per la scelta dell'ufficio, fra me e Guido c'era una divergenza di opinione che la ritardò. Da mio suocero e dall'Olivi io avevo sempre visto che per rendere possibile la sorveglianza del magazzino l'ufficio vi era contiguo. Guido protestava con una smorfia di disgusto. «Quegli uffici triestini che puzzano di baccalà o di pellami!» Egli assicurava che avrebbe saputo organizzare la sorveglianza anche da lontano, ma intanto esitava. Un bel giorno il venditore dei mobili gli intimò di ritirarli, perché altrimenti li avrebbe gettati sulla strada. E allora lui corse a stabilire un ufficio, l'ultimo che gli era stato offerto, privo di un magazzino nelle vicinanze, ma proprio al centro della città. È perciò che il magazzino non lo ebbimo mai più. L'ufficio si componeva di 2 vaste stanze bene illuminate e di uno stanzino privo di finestre. Sulla porta di questo stanzino inabitabile fu appiccicato un bollettino con l'iscrizione in lettere lapidarie «Contabilità». Poi, delle altre 2 porte, l'una ebbe il bollettino «Cassa» e l'altra fu addobbata dalla designazione tanto inglese di «Privato». Anche Guido aveva studiato il commercio in Inghilterra e ne aveva riportate delle nozioni utili. La cassa fu, come di dovere, fornita di una magnifica cassa di ferro e del cancello tradizionale. La nostra stanza privata divenne una camera di lusso splendidamente tappezzata in un colore bruno vellutato e fornita delle 2 scrivanie, di un sofà e di varie comodissime poltrone. Poi venne l'acquisto dei libri e dei vari utensili. Qui la mia parte di direttore fu indiscussa. Io ordinavo e le cose arrivavano. In vero avrei preferito di non essere seguito tanto prontamente, ma era mio dovere di dire tutte le cose che occorrevano in un ufficio. Allora credetti di scoprire la grande differenza che c'era fra me e Guido. Quanto sapevo io mi serviva per parlare e a lui per agire. Quando egli arrivava a sapere quello che sapevo io e non più, lui comperava. È vero che talvolta in commercio fu ben deciso a non far nulla, cioè a non comperare né vendere, ma anche questa mi parve una risoluzione di persona che crede di saper molto. Io sarei stato più dubbioso anche nell'inerzia. In quegli acquisti fui molto prudente. Corsi dall'Olivia a prendere le misure per i copialettere e per i libri di contabilità. Poi il giovine Olivi mi aiutò ad aprire i libri e mi spiegò anche una volta la contabilità a partita doppia, tutta roba non difficile, ma che si dimentica tanto facilmente. Quando si sarebbe arrivati al bilancio, egli mi avrebbe spiegato anche quello. Non sapevamo ancora quello che avremmo fatto in quell'ufficio. Adesso so che neppure Guido allora lo sapeva. E si discuteva di tutta la nostra organizzazione. Ricordo che per giorni si parlò dove avremmo messi gli altri impiegati se di essi avessimo avuto bisogno. Guido suggeriva di metterne quanti potessero capirvi nella cassa, ma il piccolo Luciano, l'unico nostro impiegato per il momento, dichiarava che là dove c'era la cassa non potessero esserci altre persone fuori di quelle addette alla cassa stessa. Era ben dura di dover accettare delle lezioni dal nostro galoppino. Io ebbi un'ispirazione. A me sembra di ricordare che in Inghilterra si paghi tutto con assegni. Era una cosa che m'era stata detta a Trieste. «Bravo!» disse Guido. «Anch'io lo ricordo ora. Curioso che l'avevo dimenticato». Si mise a spiegare a Luciano, in lungo e in largo, come non si usasse più di maneggiare tanto denaro. Gli assegni giravano dall'uno all'altro in tutti gli importi che si voleva. Fu una bella vittoria la nostra, e Luciano tacque. Costui ebbe un grande vantaggio da quanto apprese da Guido. Il nostro galoppino è oggidì un commerciante di Trieste assai rispettato. Egli mi saluta ancora con una certa umiltà, attenuata da un sorriso. Guido spendeva sempre una parte della giornata ad insegnare dapprima a Luciano, poi a me e quindi all'impiegata. Ricordo che egli aveva accarezzato per lungo tempo l'idea di fare il commercio in commissione per non arrischiare il proprio denaro. Spiegò l'essenza di tale commercio a me. E visto che evidentemente io capivo troppo presto, si mise a spiegarlo a Luciano, che per molto tempo stette a sentirlo coi segni della più viva attenzione, i grandi occhi lucenti nella faccia ancora imberbe. Non si può dire che Guido abbia perduto il suo tempo, perché Luciano è il solo fra di noi che sia riuscito in quel genere di commercio. E poi si dice che la scienza è quella che vince. Intanto, da Buenos Aires arrivarono i pesos. Fu un affare serio. A me era parsa dapprima una cosa facile, ma invece il mercato di Trieste non era preparato a quella moneta esotica. Ebbimo di nuovo bisogno del giovine Olivi, che ci insegnò il modo di realizzare quegli assegni. Poi, perché a un dato punto fummo lasciati soli, sembrando all'Olivi di averci condotti a buon porto, Guido si trovò per vari giorni con le tasche gonfie di corone, finché non trovammo la via ad una banca che ci sbrigò dell'incomodo fardello, consegnandoci un libretto a segni di cui presto apprendemmo a far uso. Guido sentì il bisogno di dire all'Olivi che gli facilitava il cosiddetto impianto. «Le assicuro che non farò mai la concorrenza alla ditta del mio amico». Ma il giovinotto, che del commercio aveva un altro concetto, rispose: «Magari ci fosse un maggior numero di contraenti nei nostri articoli, si starebbe meglio». Guido restò a bocca aperta. Comprese troppo bene, come gli succedeva sempre, e si attaccò a quella teoria che propinò a chi la volle. Ad onta della sua scuola superiore, Guido aveva un concetto poco preciso del dare e dell'avere. Stette a guardare con sorpresa come io costituii il conto capitale ed anche come registrai le spese. Poi fu tanto dotto di contabilità che quando gli si proponeva un affare lo analizzava prima di tutto dal punto di vista contabile. Gli pareva addirittura che la conoscenza della contabilità conferisse al mondo un nuovo aspetto. Egli vedeva nascere debitori e creditori dappertutto, anche quando due si picchiavano o si baciavano. Si può dire che egli entrò in commercio armato della massima prudenza. Rifiutò una quantità di affari ed anzi per 6 mesi li rifiutò tutti con l'aria tranquilla di chi sa meglio. «No», diceva. E il monosillabo pareva il risultato di un calcolo preciso anche quando si trattava di un articolo che egli non aveva mai visto. Ma tutta quella riflessione era stata sprecata a vedere come l'affare e poi il suo eventuale beneficio o la sua perdita avrebbe dovuto passare attraverso ad una contabilità. Era l'ultima cosa che gli avesse appreso e s'era sovrapposta a tutte le sue nozioni. «Mi duole di dover dire tanto male del mio povero amico». Ma devo essere veritiero, anche per intendere meglio me stesso. Ricordo quanta intelligenza egli impiegò per ingombrare il nostro piccolo ufficio di fantasticherie che ci impedivano ogni sana operosità. A un dato punto, per iniziare il lavoro in commissione, lanciammo per posta 1 migliaio di circolari. Guido fece questa riflessione. Quanti francobolli risparmiati se prima di spedire queste circolari sapessimo quali di esse raggiungeranno le persone che le considereranno? La frase sola non avrebbe impedito nulla, ma egli se ne compiacque troppo e cominciò a gettare per aria le circolari chiuse per spedire solo quelle che cadevano dalla parte dell'indirizzo. L'esperimento ricordava qualche cosa di simile che io avevo fatto in passato, ma tuttavia a me sembra di non essere mai arrivato a tale punto. Naturalmente io non raccolsi né spedii le circolari da lui eliminate, perché non potevo essere certo che non ci fosse stata realmente una seria ispirazione che lo avesse diretto in quell'eliminazione e dovessi perciò non sprecare i francobolli che toccava di pagare a lui. La mia buona sorte mi impedì di venir rovinato da Guido, ma la stessa buona sorte mi impedì pure di prendere una parte troppo attiva nei suoi affari. Lo dico ad alta voce perché altri, a Trieste, pensa che non sia stato così. Durante il tempo che passai con lui non intervenni mai con un'ispirazione qualunque, del genere di quelle della frutta secca. Mai lo spinsi ad un affare e mai gliene impedii alcuno. Ero l'ammonitore, lo spingevo all'attività, all'oculatezza, ma non avrei osato di gettare sul tavolo da gioco i suoi denari. Accanto a lui io mi feci molto inerte. Cercai di metterlo sulla retta via e forse non ci riuscii per troppa inerzia. Del resto, quando due si trovano insieme, non spetta loro di decidere chi dei due deve essere Don Chisciotte e chi Sancho Panza. Egli faceva l'affare ed io, da buon Sancho, lo seguivo lento lento nei miei libri, dopo di averlo esaminato e criticato come dovevo. Il commercio in commissione fiascheggiò completamente, ma senza arrecarci alcun danno. Il solo che ci inviò delle merci fu un cartolaio di Vienna, e una parte di quegli oggetti di cancelleria furono venduti da Luciano, che pian pianino arrivò a sapere quanta commissione ci spettasse e se la fece concedere quasi tutta da Guido. Guido finì con l'accondiscendere perché erano piccolezze e poi perché il primo affare liquidato così doveva portare fortuna. Questo primo affare ci lasciò lo strascico nel camerino dei ripostigli di una quantità di oggetti di cancelleria che dovemmo pagare e tenere. Ne avevamo per il consumo di molti anni di una casa commerciale ben più attiva della nostra. Per un paio di mesi quel piccolo ufficio luminoso, nel centro della città, fu per noi un ritrovo gradevole. Vi si lavorava ben poco. Io credo vi si abbiano conchiusi in tutto due affari in imballaggi usati vuoti, per i quali nello stesso giorno si incontrarono da noi la domanda e l'offerta, e da cui ricavammo un piccolo utile. E vi si chiacchierava molto, da buoni ragazzi, anche con quell'innocente di Luciano, il quale, quando si parlava d'affari, s'agitava come altri della sua età quando sente dire di donne. Allora m'era facile di divertirmi da innocente con gli innocenti, perché non avevo ancora perduta Carla. E di quell'epoca ricordo con piacere la giornata intera. La sera a casa avevo molte cose da raccontare ad Augusta e potevo dirle tutte quelle che si riferivano all'ufficio senza alcuna eccezione e senza dover aggiungervi qualche cosa per falsarle. Non mi preoccupava affatto quando Augusta, impensierita, esclamava: «Ma quando comincerete a guadagnare dei denari?» «Denari? A quelli non ci avevamo ancora neppur pensato. Noi sapevamo che prima bisognava fermarsi a guardare, studiare le merci, il paese e anche il nostro hinterland. Non si improvvisava mica così una casa di commercio». E anche Augusta s'acquietava alle mie spiegazioni. Poi, nel nostro ufficio, fu ammesso un ospite molto rumoroso. Un cane da caccia di pochi mesi, agitato e invadente. Guido lo amava molto e aveva organizzato per lui un approvvigionamento regolare di latte e di carne. Quando non avevo da fare né da pensare, lo vedevo anch'io, con piacere, saltellare per l'ufficio in quei quattro o cinque atteggiamenti che noi sappiamo interpretare dal cane e che ce lo rendono tanto caro. Ma non mi pareva fosse al suo posto con noi, così rumoroso e sudicio. Per me la presenza di quel cane nel nostro ufficio fu la prima prova che Guido fornì di non essere degno di dirigere una casa commerciale. Ciò provava un'assenza assoluta di serietà. Tentai di spiegargli che il cane non poteva promuovere i nostri affari, ma non ebbi il coraggio di insistere, ed egli, con una risposta qualunque, mi fece tacere. Perciò mi parve di dover dedicarmi io all'educazione di quel mio collega. E gli assestai con grande voluttà qualche calcio quando Guido non c'era. Il cane guaiva e dapprima ritornava a me, credendo io l'avessi urtato per errore, ma un secondo calcio gli spiegava meglio il primo, ed allora egli si rincantucciava e finché Guido non arrivava nell'ufficio non v'era pace. Mi pentii poi di aver imperversato su di un innocente, ma troppo tardi. Colmai il cane di gentilezze, ma esso non si fidò più di me, ed in presenza di Guido diede chiaro segno della sua antipatia. «Strano», disse Guido, «fortuna che so chi tu sia, perché altrimenti diffiderei di te. I cani di solito non sbagliano con le loro antipatie». Per far dileguare i sospetti di Guido, quasi quasi gli avrei raccontato in quale modo io avevo saputo conquistarmi l'antipatia del cane. Ebbi presto una scaramuccia con Guido su una questione che veramente non avrebbe dovuto importarmi tanto. Occupatosi con tanta passione di contabilità, egli si mise in capo di mettere le sue spese di famiglia nel conto delle spese generali. Dopo di essermi consultato con l'Olivi, io mi vi opposi e difesi gli interessi del vecchio Cada. Non era infatti possibile di mettere in quel conto tutto ciò che spendeva Guido, Ada e poi anche quello che costarono i due gemelli quando nacquero. Erano delle spese che incombevano personalmente a Guido e non alla ditta. Poi, in compenso, suggerii di scrivere a Buenos Aires per accordarsi per un salario per Guido. Il padre si rifiutò di concederlo, osservando che Guido percepiva già il 75% dei benefici, mentre a lui non toccava che il residuo. A me parve una risposta giusta, mentre Guido si mise a scrivere delle lunghe lettere al padre per discutere la questione da un punto di vista superiore, come egli diceva. Buenos Aires era molto lontana, e così la corrispondenza durò finché durò la nostra casa. Ma io vinsi il mio punto. Il conto spese generali rimase puro e non fu inquinato dalle spese particolari di Guido, e il capitale fu compromesso intero dal crollo della casa, ma proprio intero, senza deduzioni. La quinta persona ammessa nel nostro ufficio, calcolando anche Argo, fu Carmen. Io assistetti alla sua assunzione all'impiego. Ero venuto all'ufficio dopo di essere stato da Carla e mi sentivo molto sereno, di quella serenità delle 8 di mattina del principe di Talleyrand. Nell'oscuro corridoio vidi una signorina e Luciano mi disse che essa voleva parlare con Guido in persona. Io avevo qualche cosa da fare e la pregai di attendere là fuori. Guido entrò poco dopo nella nostra stanza, evidentemente senza aver vista la signorina, e Luciano venne a porgergli il biglietto di presentazione di cui la signorina era fornita. Guido lo lesse poi. «No», disse seccamente levandosi la giubba, perché faceva caldo, ma subito dopo ebbe un'esitazione. «Bisognerà che le parli per riguardo a chi la raccomanda». La fece entrare ed io la guardai soltanto quando vidi che Guido s'era gettato con un balzo sulla propria giubba per indossarla e s'era rivolto alla fanciulla con la bella faccia bruna arrossata e gli occhi scintillanti. «Ora io sono sicuro di aver viste delle fanciulle altrettanto belle di Carmen, ma non di una bellezza tanto aggressiva, cioè tanto evidente alla prima occhiata. Di solito le donne prima si creano per il proprio desiderio, mentre questa non aveva il bisogno di tale prima fase. Guardandola, sorrisi, e anche risi. Mi pareva simile ad un industriale che corresse per il mondo gridando l'eccellenza dei suoi prodotti. Si presentava per avere un impiego, ma io avrei avuto voglia di intervenire nelle trattative per domandarle «Quale impiego? Per un'alcova?» Io vidi che la sua faccia non era tinta, ma i colori ne erano tanto precisi, tanto azzurro il candore e tanto simile a quello delle frutta mature e il rossore, che l'artificio vi era simulato alla perfezione. I suoi grandi occhi bruni rifrangevano una tale quantità di luce che ogni loro movimento aveva una grande importanza. Guido l'aveva fatta sedere ed essa modestamente guardava la punta del proprio ombrellino, o più probabilmente il proprio stivaletto verniciato. Quando egli le parlò, essa levò rapidamente gli occhi e glieli rivolse sulla faccia così luminosi che il mio povero principale ne fu proprio abbattuto. Era vestita modestamente, ma ciò non le giovava, perché ogni modestia sul suo corpo s'annullava. Solo gli stivaletti erano di lusso e ricordavano un po' la carta bianchissima che Velázquez metteva sotto ai piedi dei suoi modelli. Anche Velázquez, per staccare Carmen dall'ambiente, l'avrebbe poggiata sul nero di lacca. Nella mia serenità io stetti a sentire curiosamente. Guido le domandò se conoscesse la stenografia. Essa confessò di non conoscerla affatto, ma aggiunse che aveva una grande pratica di scrivere sotto dettatura. Curioso! Quella figura alta, slanciata e tanto armonica produceva una voce roca. Non seppi celare la mia sorpresa. «È raffreddata?» le domandai. «No», mi rispose. «Perché me lo domanda?» E fu tanto sorpresa che l'occhiata in cui mi avvolse fu anche più intensa. Non sapeva di avere una voce tanto stonata, ed io dovetti supporre che anche il suo piccolo orecchio non fosse tanto perfetto come appariva. Guido le domandò se conoscesse l'inglese, il francese o il tedesco. Egli le lasciava la scelta, visto che noi ancora non sapevamo di quale lingua avremmo avuto bisogno. Carmen rispose che sapeva un po' di tedesco, ma pochissimo. Guido non prendeva mai alcuna decisione senza ragionare. «Noi non abbiamo bisogno del tedesco, perché lo so molto bene io». La signorina aspettava la parola decisiva, che a me pareva fosse già stata detta, e per affrettarla raccontò che essa nel nuovo impiego cercava anche la possibilità di impratichirsi e che perciò si sarebbe contentata di un salario ben modesto. Uno dei primi effetti della bellezza femminile su di un uomo è quello di levargli l'avarizia. Guido si strinse nelle spalle per significare che di cose tanto insignificanti non si occupava. Le stabilì il salario, che essa riconoscente accettò, e le raccomandò con grande serietà di studiare la stenografia. Questa raccomandazione egli la fece solo per riguardo a me, col quale si era compromesso dichiarando che il primo impiegato che egli avrebbe assunto sarebbe stato uno stenografo perfetto. Quella sera stessa raccontai del mio nuovo collega a mia moglie. Essa ne fu oltremodo spiacente. Senza che io gliel'avessi detto, essa pensò subito che Guido avesse assunta al suo servizio quella fanciulla per farsene un amante. Io discussi con lei e, pur ammettendo che Guido si comportava un poco da innamorato, asserii che egli avrebbe potuto riaversi da quel colpo di fulmine senza che vi fossero delle conseguenze. La fanciulla, in complesso, pareva da bene. Pochi giorni dopo, non so se per caso, ebbimo in ufficio la visita di Ada. Guido non c'era ancora ed essa si fermò con me per un istante per domandarmi a che ora sarebbe venuto. Poi, con passo esitante, si recò nella stanza vicina, ove in quel momento non c'erano che Carmen e Luciano. Carmen stava esercitandosi alla macchina da scrivere, tutta assorta a rintracciarvi le singole lettere. Alzò i begli occhi per guardare Ada che la fissava. Com'erano differenti le due donne. Si somigliavano un poco, ma Carmen pareva un'Ada caricata. Io pensai che veramente l'una, che pur era vestita più riccamente, fosse fatta per divenire una moglie o una madre, mentre all'altra, adonta che in quell'istante portasse un modesto grembiule per non insudiciare il suo vestito alla macchina, toccava la parte di amante. Non so se a questo mondo vi siano dei dotti che saprebbero dire perché il bellissimo occhio di Ada adunasse meno luce di quello di Carmen e fosse perciò un vero organo per guardare le cose e le persone e non per sbalordirle. Così Carmen ne sopportò benissimo l'occhiata sdegnosa, ma anche curiosa. V'era dentro forse anche un poco di invidia, o ve la misi io? Questa fu l'ultima volta in cui io vidi Ada ancora bella, proprio quale s'era rifiutata a me. Poi venne la sua disastrosa gravidanza e i due gemelli ebbero bisogno dell'intervento del chirurgo per venire all'aria. Subito dopo fu colpita da quella malattia che le tolse ogni bellezza. Perciò io ricordo tanto bene quella visita, ma la ricordo anche perché in quel momento tutta la mia simpatia andò a lei, dalla bellezza mite e modesta, abbattuta da quella tanto differente dell'altra. Io non amavo certo Carmen e non ne sapevo altro che i magnifici occhi, gli splendidi colori, poi la voce roca e infine il modo, di cui essa era innocente, come era stata messa lì dentro. Volli invece proprio bene ad Ada in quel momento, ed è una cosa ben strana di voler bene ad una donna che si desiderò ardentemente, che non si ebbe e di cui ora non importa niente. In complesso, si arriva così alle stesse condizioni in cui ci si troverebbe qualora essa avesse aderito ai nostri desideri, ed è sorprendente di poter constatare ancora una volta come certe cose per cui viviamo hanno una ben piccola importanza. Volli abbreviarle il dolore e la precedetti all'altra stanza. Guido, che subito dopo entrò, si fece molto rosso alla vista della moglie. Ada gli disse una ragione plausibilissima per cui era venuta, ma subito dopo, e in atto di lasciarci, gli domandò: «Avete assunto in ufficio una nuova impiegata?» «Sì», disse Guido, e per celare la sua confusione non trovò di meglio che di interrompersi per domandare se qualcuno fosse venuto a cercarlo. Poi, avuta la mia risposta negativa, ebbe ancora una smorfia di dispiacere, come se avesse sperata una visita importante, mentre io sapevo che non aspettavamo proprio nessuno. E appena allora disse ad Ada con un aspetto di indifferenza, che finalmente gli riuscì di assumere, «Avevamo bisogno di uno stenografo». Io mi divertii moltissimo all'udire che egli sbagliava anche il sesso della persona di cui aveva bisogno. La venuta di Carmen apportò una grande vita nel nostro ufficio. Non parlo della vivacità che veniva dai suoi occhi, dalla gentile sua figura e dai colori della sua faccia. Parlo proprio di affari. Guido ebbe una spinta al lavoro dalla presenza di quella fanciulla. Prima di tutto volle dimostrare a me e a tutti gli altri che la nuova impiegata era necessaria, ed ogni giorno inventava dei nuovi lavori cui partecipava anche lui. Poi, per lungo tempo, la sua attività fu un mezzo per corteggiare più efficacemente la fanciulla. Raggiunse un'efficacia inaudita. Doveva insegnarle la forma della lettera che gli dettava e correggerle l'ortografia di molte, moltissime parole. Lo fece sempre dolcemente. Qualunque compenso da parte della fanciulla non sarebbe stato eccessivo. Pochi degli affari inventati da lui in amore gli diedero un frutto. Una volta lavorò lungamente intorno ad un affare in un articolo che risultò essere proibito. Ci trovammo ad un certo punto di fronte ad un uomo dalla faccia contratta dal dolore, sui cui calli noi, senza saperlo, eravamo montati. Voleva sapere quest'uomo che cosa c'entrassimo noi in quell'articolo e supponeva fossimo stati mandatari di potenti concorrenti esteri. La prima volta era sconvolto e temeva il peggio. Quando indovinò la nostra ingenuità, ci rise in faccia e ci assicurò che non saremmo riusciti a nulla. Finì che ebbe ragione, ma prima che ci acconciassimo alla condanna durò non poco tempo e da Carmen furono scritte non poche lettere. Trovammo che l'articolo era irraggiungibile perché circondato da trincee. Io non dissi nulla di tale affare ad Augusta, ma essa ne parlò a me perché Guido ne aveva parlato ad Ada per dimostrarle quanto da fare avesse il nostro stenografo. Ma l'affare che non fu fatto rimase molto importante per Guido. Ne parlò ogni giorno. Era convinto che in nessun'altra città del mondo sarebbe avvenuta una cosa simile. Il nostro ambiente commerciale era miserabile ed ogni commerciante intraprendente vi veniva strangolato. Così toccava anche a lui. Nella folle, disordinata sequela di affari che in quell'epoca passò per le nostre mani, ve ne fu uno che addirittura ce le bruciò. Non lo cercammo noi, fu l'affare che ci assaltò. Vi fummo cacciati dentro da un dalmata, certo Tacic, il cui padre aveva lavorato all'Argentina col padre di Guido. Venne dapprima a trovarci solo per avere da noi delle informazioni commerciali che noi seppimo procurargli. Il Tacic era un bellissimo giovine, anzi troppo bello. Alto, forte, aveva una faccia olivastra in cui si fondevano, in un'intonazione deliziosa, l'azzurro fosco degli occhi, le lunghe sopracciglia e i brevi, folti mustacchi bruni dai riflessi aurei. Insomma, v'era in lui un tale intonato studio di colore che a me parve l'uomo nato per accompagnarsi a Carmen. Anche a lui parve così e venne a trovarci ogni giorno. La conversazione nel nostro ufficio durava ogni giorno per delle ore, ma non fu mai noiosa. I due uomini lottavano per conquistare la donna e, come tutti gli animali in amore, sfoggiavano le loro migliori qualità. Guido era un po' trattenuto dal fatto che il dalmata veniva a trovarlo anche a casa sua e conosceva perciò Ada, ma niente poteva più danneggiarlo agli occhi di Carmen. Io, che conoscevo tanto bene quegli occhi, lo seppi subito, mentre il Tacic lo apprese molto più tardi e, per avere più frequente il pretesto di vederla, comperò da noi, anziché dal fabbricante, vari vagoni di sapone che pagò per qualche per cento più cari. Poi, sempre per amore, ci ficcò in quell'affare disastroso. Suo padre aveva osservato che costantemente, in certe stagioni, il solfato di rame saliva e in altre calava di prezzo. Decise perciò di comperarne per speculazione, nel momento più favorevole, in Inghilterra, una sessantina di tonnellate. Noi parlammo a lungo di quell'affare ed anzi lo preparammo mettendoci in relazione con una casa inglese. Poi il padre telegrafò al figlio che il buon momento gli sembrava giunto e disse anche il prezzo al quale sarebbe stato disposto di concludere l'affare. Il Tacic, innamorato com'era, corse da noi e ci consegnò l'affare avendone in premio una bella, grande, carezzevole occhiata da Carmen. Il povero dalmata incassò riconoscente l'occhiata, non sapendo che era una manifestazione d'amore per Guido. Mi ricordo la tranquillità e la sicurezza con cui Guido s'accinse all'affare, che infatti si presentava facilissimo, perché in Inghilterra si poteva fissare la merce per consegna al nostro porto, donde veniva ceduta, senza esserne rimossa, al nostro compratore. Egli fissò esattamente l'importo che voleva guadagnare e, col mio aiuto, stabilì quale limite dovesse stabilire al nostro amico inglese per l'acquisto. Con l'aiuto del vocabolario combinammo insieme il dispaccio in inglese. Una volta speditolo, Guido si fregò le mani e si mise a calcolare quante corone gli sarebbero piovute in cassa in premio di quella lieve e breve fatica. Per tenersi favorevoli gli dèi, trovò giusto di promettere una piccola provvigione a me e quindi, con qualche malizia, anche a Carmen, che all'affare aveva collaborato con i suoi occhi. Ambedue volemmo rifiutare, ma egli ci supplicò di fingere almeno di accettare. Temeva altrimenti il nostro malocchio, ed io lo compiacqui subito per rassicurarlo. Sapevo con certezza matematica che da me non potevano venirgli che i migliori auguri, ma capivo che egli potesse dubitarne. Quaggiù, quando non ci vogliamo male, ci amiamo tutti, ma però i nostri vivi desideri accompagnano solo gli affari cui partecipiamo. L'affare fu vagliato in tutti i sensi, ed anzi ricordo che Guido calcolò persino per quanti mesi, col beneficio che ne avrebbe tratto, avrebbe potuto mantenere la sua famiglia e l'ufficio, cioè le sue due famiglie, come egli diceva talvolta, o i suoi due uffici, come diceva tale altra quando si seccava molto in casa. Fu vagliato troppo quell'affare e non riuscì forse per questo. Da Londra capitò un breve dispaccio, notato, e poi l'indicazione del prezzo di quel giorno del solfato, più elevato di molto di quello concessoci dal nostro compratore. Addio affare! Il Tacic ne fu informato e poco dopo abbandonò Trieste. In quell'epoca io cessai per circa un mese di frequentare l'ufficio, e perciò per le mie mani non passò una lettera che giunse alla ditta, dall'aspetto inoffensivo, ma che doveva avere gravi conseguenze per Guido. Con essa quella ditta inglese ci confermava il suo dispaccio e finiva con l'informarci che notava il nostro ordine valido sino a revoca. Guido non ci pensò affatto di dare tale revoca, ed io, quando ritornai in ufficio, non ricordai più quell'affare. Così, vari mesi appresso, una sera, Guido venne a cercarmi a casa con un dispaccio che egli non intendeva e che credeva fosse stato indirizzato a noi per errore, ad onta che portasse chiaro il nostro indirizzo telegrafico, che io avevo fatto regolarmente notare non appena fummo installati nel nostro ufficio. Il dispaccio conteneva solo tre parole. 60 tons settled, ed io lo intesi subito, ciò che non era difficile, perché quello del solfato di rame era il solo affare grosso che avessimo trattato. Glielo dissi. Si capiva da quel dispaccio che il prezzo che noi avevamo fissato per l'esecuzione del nostro ordine era stato raggiunto, e che perciò eravamo felici proprietari di 60 tonnellate di solfato di rame. Guido protestò. «Come si può pensare che io accetti tanto in ritardo l'esecuzione del mio ordine?» Pensai subito io che nel nostro ufficio dovesse esserci la lettera di conferma del primo dispaccio, mentre Guido non ricordava di averla ricevuta. Lui, inquieto, propose di correre subito all'ufficio per vedere se ci fosse, ciò che mi fu molto gradito, perché mi seccava quella discussione dinanzi ad Augusta, la quale ignorava che io per un mese non m'ero fatto vedere in ufficio. Corremmo all'ufficio. Guido era tanto dispiacente di vedersi costretto a quel primo grande affare che per esimersene sarebbe corso fino a Londra. Aprimmo l'ufficio, poi a tastoni nell'oscurità trovammo la via alla nostra stanza e raggiungemmo il gas per accenderlo. Allora la lettera fu subito trovata ed era fatta come io l'avevo supposta. Ci informava cioè che il nostro ordine valido sino a revoca era stato eseguito. Guido guardò la lettera con la fronte contratta, non so se dal dispiacere o dallo sforzo di voler annientare col suo sguardo quanto si annunciava esistente con tanta semplicità di parola. «E pensare», osservò, «che sarebbe bastato di scrivere due parole per risparmiarsi un danno simile. Non era certo un rimprovero diretto a me, perché io ero stato assente dall'ufficio, e per quanto avessi saputo trovare subito la lettera, sapendo dove doveva trovarsi, prima di allora non l'avevo mai vista». Ma per nettarmi più radicalmente da ogni rimprovero, lo rivolsi deciso a lui. «Durante la mia assenza avresti pur dovuto leggere accuratamente tutte le lettere». La fronte di Guido si spianò, alzò le spalle e mormorò. «Può ancora finire con l'essere una fortuna, quest'affare». Poco dopo mi lasciò ed io ritornai a casa mia. Ma il Tacic ebbe ragione. In certe stagioni il solfato di rame andava giù, giù, ogni giorno più giù, e noi avevamo, nell'esecuzione del nostro ordine e nella immediata impossibilità di cedere la merce a quel prezzo ad altri, l'opportunità di studiare tutto il fenomeno. La nostra perdita aumentò. Il primo giorno Guido mi domandò consiglio. Avrebbe potuto vendere con una perdita piccola in confronto di quella che dovette sopportare poi. Io non volli dare dei consigli, ma non trascurai di ricordargli la convinzione del Tacic secondo la quale il ribasso avrebbe dovuto continuare per oltre 5 mesi. Guido rise. «Adesso non mi mancherebbe altro che farmi dirigere nei miei affari da un provinciale. Ricordo che tentai pure di correggerlo, dicendogli che quel provinciale da molti anni passava il suo tempo nella piccola cittadina dalmata a guardare il solfato di rame. Io non posso avere alcun rimorso per la perdita che Guido subì in quell'affare. Se mi avesse ascoltato, gli sarebbe stata risparmiata. Più tardi discutemmo l'affare del solfato di rame con un agente, un uomo piccolo, grassoccio, vivo e accorto, che ci biasimò di aver fatto quell'acquisto, ma che non sembrava di dividere l'opinione del Tacic. Secondo lui il solfato di rame, per quanto facesse un mercato a sé, pur risentiva la fluttuazione del prezzo del metallo. Guido da quell'intervista acquistò una certa sicurezza. Pregò la gente di tenerlo informato di ogni movimento nel prezzo. Avrebbe aspettato, volendo vendere non soltanto senza perdita, ma con un piccolo utile. La gente rise discretamente e poi nel corso del discorso disse una parola che io notai perché mi parve molto vera. Curioso come a questo mondo vi sia poca gente che si rassegna a perdite piccole. Sono le grandi che inducono immediatamente alla grande rassegnazione. Guido non ne fece caso. Io ammirai però anche lui perché alla gente non raccontò per quale via noi fossimo arrivati a quell'acquisto. Glielo dissi ed egli ne menò vanto. Avrebbe temuto, mi disse, di screditare noi e anche la nostra merce, raccontando la storia di quell'acquisto. Poi, per parecchio tempo, non parlammo più del solfato, finché cioè non venne da Londra una lettera con la quale ci si invitava al pagamento e a dare istruzioni per la spedizione. Ricevere, immagazzinare 60 tonnellate. A Guido cominciò a girare la testa. Facemmo i calcoli di quanto avremmo speso per conservare tale merce per vari mesi. Una somma enorme. Io non dissi niente. Ma il sensale, che volontieri avrebbe vista la merce arrivare a Trieste, perché allora prima o poi avrebbe avuto lui l'incarico di venderla, fece osservare a Guido che quella somma che a lui pareva enorme non era gran cosa se espresse in percenti sul valore della merce. Guido si mise a ridere perché l'osservazione gli pareva strana. «Io non ho mica soli 100 chili di solfato. Ne ho 60 tonnellate, purtroppo». Egli avrebbe finito col lasciarsi convincere dal calcolo della gente, evidentemente giusto, visto che con un piccolo movimento in su del prezzo le spese sarebbero state coperte ad usura, se in quel momento non fosse stato arrestato da una sua cosiddetta ispirazione. Quando gli avveniva di avere un'idea commerciale proprio sua, egli ne era addirittura allucinato e non c'era posto nella sua mente per altre considerazioni. Ecco la sua idea. La merce gli era stata venduta a Franco Trieste da gente che doveva pagarne il trasporto dall'Inghilterra. Se egli ora avesse ceduta la merce ai suoi stessi venditori, che avrebbero perciò risparmiate le spese per tale trasporto, egli avrebbe potuto fruire di un prezzo ben più vantaggioso di quello che gli veniva offerto a Trieste. La cosa non era tanto vera, ma per fargli piacere nessuno la discusse. Una volta liquidata la faccenda, egli ebbe un sorriso un po' amarognolo sulla sua faccia, che allora parve proprio di pensatore pessimista, e disse: «Non ne parliamo più. La lezione fu alquanto cara. Bisogna ora saperne approfittare». Invece se ne parlò ancora. Egli non ebbe mai più quella sua bella sicurezza nel rifiutare degli affari, e quando alla fine d'anno gli feci vedere quanti denari avevamo perduti, egli mormorò: «Quel maledetto solfato di rame fu la mia disgrazia. Sentivo sempre il bisogno di rimettermi di quella perdita». La mia assenza dall'ufficio era stata provocata dall'abbandono di Carla. Non avevo più potuto assistere agli amori di Carmen e Guido. Essi si guardavano, si sorridevano in mia presenza. Me ne andai sdegnosamente con una risoluzione che presi di sera, al momento di chiudere l'ufficio e senza dirne nulla a nessuno. M'aspettavo che Guido m'avrebbe chiesta la ragione di tale abbandono e mi preparavo allora di dargli il fatto suo. Io potevo essere molto severo con lui, visto che egli non sapeva assolutamente nulla delle mie gite al giardino pubblico. Era una specie di gelosia la mia, perché Carmen m'appariva quale la Carla di Guido, una Carla più mite e sottomessa. Anche con la seconda donna egli era stato più fortunato di me, come con la prima, ma forse, e ciò mi forniva la ragione ad un nuovo rimprovero per lui, egli doveva anche tale fortuna a quelle sue qualità che io gli invidiavo e che continuavo a considerare quali inferiori. Parallelamente alla sua sicurezza sul violino, correva anche la sua disinvoltura nella vita. Io oramai sapevo con certezza di aver sacrificata Carla ad Augusta. Quando riandavo col pensiero a quei 2 anni di felicità che Carla m'aveva concessi, m'era difficile di intendere come essa, essendo fatta nel modo che ora sapevo, avesse potuto sopportarmi per tanto tempo. Non l'avevo io offesa ogni giorno per amore ad Augusta? Di Guido invece sapevo con certezza che egli avrebbe saputo godersi Carmen senza neppur ricordarsi di Ada. Nel suo animo disinvolto due donne non erano di troppo. Confrontandomi con lui, a me pareva di essere addirittura innocente. Io avevo sposata Augusta senza amore, e tuttavia non sapevo tradirla senza soffrirne. Forse anche lui aveva sposata Ada senza amarla, ma, per quanto ora di Ada non mi importasse affatto, ricordavo l'amore che essa mi aveva ispirato, e mi pareva che, poiché io l'avevo amata tanto, al suo posto sarei stato anche più delicato di quanto non lo fossi ora al mio. Segue.